Radio Immagina.
E un buon pomeriggio da Sara Guabello, bentornate e bentornati al nostro Focus. Oggi torniamo a parlare di Africa occidentale e delle tensioni nel Sahel dopo il colpo di Stato, il secondo in un anno, che il 30 settembre ha deposto il presidente, il tenente colonnello Paul-Henri Damiba, salito al potere 8 mesi fa con un altro golpe, e il successivo assalto anche all'ambasciata francese. Questo è in totale l'ottavo golpe da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1960, ma si inserisce in un momento particolarmente delicato. Ne parliamo insieme a Matteo Giusti, il nostro africanista. Benvenuto, bentornato Matteo.
Grazie mille, sempre un piacere.
Allora Giusti, che succede? Il capo dei golpisti è un altro militare, si chiama Ibrahim Traoré, e ha dovuto invitare alla calma gli assalitori dell'ambasciata francese, fra le cui fila si sono viste sventolare delle bandiere russe. C'è chi questa la definisce una guerra fredda in corso fra Russia e Francia, combattuta in Africa. Quanto c'è di vero? Che cosa sta succedendo?
Tutta la situazione in Africa occidentale è ormai uno scontro continuo tra la Francia e la Russia. La Russia ha puntato nettamente a prendere il controllo di tutte quelle che erano le colonie dell'Africa occidentale francese, in un domino di colpi di Stato iniziato nella Repubblica Centrafricana, poi in Mali, Guinea, quello abortito in Guinea-Bissau e poi ben 2 colpi di Stato in Burkina Faso, perché anche questo colpo di Stato... Il primo era un colpo di Stato, quello di gennaio, dove, che aveva messo al potere Davida, era un colpo di Stato appoggiato indirettamente dalla Russia. Questo è un colpo di Stato fortemente voluto dalla Russia, perché il capitano Traoré, con un ufficiale ancora più giovane di Davida, ha soltanto 34 anni, è il rappresentante di Mosca nello Stato. Quindi ha proprio deciso di portare il paese in un asse internazionale proprio con quella della Russia. Le bandiere russe sventolano ormai da un po' in tutta l'Africa occidentale e hanno sostituito quelle francesi, tanto che quando ad aprile mi trovavo proprio in Burkina Faso, chiesi al signore che vendeva le bandiere russe, chiesi come mai le vendeva, e lui mi disse semplicemente: mi hanno ritirato e detto di bruciare quelle francesi perché questi sono i nostri nuovi amici. Ecco, una situazione esplosiva. Davida è riuscito a scappare in Togo, dove i francesi hanno ancora un controllo molto forte, c'è una brigata di paracadutisti, quindi è sotto la protezione dei francesi, ma il paese, il Burkina, come tutti i paesi della zona, stanno sviluppando un sentimento antifrancese e antieuropeo fortissimo.
Certo, infatti il sentimento antifrancese bisogna registrarlo ormai come dilagante in tutta quell'area. Macron, all'indomani dal ritiro del Mali un po' di mesi fa, aveva assicurato che non si sarebbe disimpegnato però dalla lotta al terrorismo. Malgrado gli Stati Uniti oggi abbiano condannato il colpo di Stato insieme anche alla commissaria europea per i partenariati internazionali, una delegazione della comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale si è recata in Burkina Faso, e invece sembra che lì l'atmosfera è diversa. All'interno dell'Africa, quali sono gli equilibri rispetto a quello che sta succedendo, che si possono delineare già da ora?
Gli equilibri stanno cambiando. Quello che viene detto a Washington o a Parigi ha sempre meno peso. Purtroppo questi stati sono sentiti abbandonati dagli Stati Uniti e dalla Francia soprattutto, e quindi hanno cercato di rivolgersi altrove. Mosca ha capito la situazione fragile di tutta la regione e ci si è buttata a capofitto, capendo che poteva essere un grandissimo affare economico. Adesso il governo della Guinea esporta la bauxite quasi tutta in mano alle aziende russe, la bauxite è fondamentale per fare l'alluminio. Cercheranno ancora una volta di rovesciare qualche governo che non gli è favorevole, come hanno provato in Guinea-Bissau. Io credo che la Francia debba stare attenta ad avvertire governi importanti, come quelli della Costa d'Avorio e del Senegal, perché potrebbe essere un'escalation molto molto pericolosa. I francesi avevano cercato di combattere il jihadismo con risultati scadenti. Ecco, ora che lo fanno i russi, tra l'altro con dei genocidi come hanno fatto a Bucha, i risultati non sono più scadenti ma sono drammatici e il jihadismo sta dilagando.
Quindi la strategia aggressiva russa non porta da questo punto di vista a risultati migliori rispetto al contrasto appunto al jihadismo. Ma in tutto questo anche questi nuovi sviluppi che si vedono sul campo politico e militare stanno sancendo anche il definitivo fallimento del G5 Sahel, una coalizione che doveva servire a stabilizzare la zona, la possiamo dare definitivamente tramontata?
Io credo che sia definitivamente fallito, serva un nuovo accordo internazionale, serva di cominciare a capire che devono parlare anche con i governi che non rispondono più ai vecchi poteri. Il governo del Mali viene espulso dal G5, poi cercano di reinserirlo. Il Mali è un paese chiave, perché anche per i passaggi di qualsiasi cosa, da armi, droga, la tratta dei migranti, è un paese troppo importante per essere abbandonato a se stesso. Se poi il Burkina Faso alla fine insieme alla Guinea è un rinvio enorme in cui
aspetta, ti si sente male? Spostati, prova a spostarti.
Adesso mi senti meglio?
Prova, parla.
Sì, ti dicevo, si sta creando un corridoio molto pericoloso per un'enorme quantità di denaro che passa attraverso droga e anche la tratta degli esseri umani, che va ad alimentare sia il jihadismo, che si alimenta soprattutto di questi traffici illeciti, ma soprattutto rischia di la creazione di un califfato in tutta l'Africa occidentale, perché i russi non hanno interesse, vogliono soltanto sfruttare al massimo gli stati, ma non faranno niente per aiutarli nella lotta all'islamismo.
E la Cina in questo panorama come si inserisce? Sta a guardare cosa ci sta o è assente da questa parte di Africa?
In questa parte di Africa la Cina non è preponderante, ha dei contratti importanti come per esempio in Senegal o in Costa d'Avorio, ma sono contratti solo economici, non sono i loro partner principali. La Cina ha rapporti molto più stretti nella zona centrale dell'Africa, soprattutto in quella orientale, per far passare la via della seta. Qui la Cina fa affari, ne fa tanti, costruisce le infrastrutture come aeroporti e porti, ma non interferisce nella politica internazionale. E poi ricordiamoci che anche se ultimamente i rapporti sono un po' peggiorati tra Mosca e Pechino, Pechino non farebbe mai niente di ufficiale per mettersi contro Mosca.
Senti Matteo, prima di salutarti un'altra domanda, perché non si può non ricordare che il Burkina Faso è stata la patria di un grande pensatore africano che è Thomas Sankara, una delle figure più importanti e carismatiche del pensiero africano, della storia del continente africano del Novecento, poi ucciso anche lui dal suo vice in un altro colpo di Stato. Ma rispetto a quel pensiero, a quell'Africa, a quei tempi che non sono poi così lontani, una quarantina d'anni fa, quanto siamo lontani però oggi da quell'Africa e quanto sopravvive quel pensiero panafricanista nella politica africana di oggi?
Non esiste più niente. Di Sankara esiste una statua a Ouagadougou che sta semplicemente a rappresentare un personaggio storico. Si studia nei libri, ma del suo pensiero, come quello di Lumumba in Congo o di altri pensatori indipendenti, soprattutto socialisti dell'Africa occidentale, non rimane niente. Quindi l'Africa ha perso tutta la possibilità di creare un continente unito puntando sui suoi uomini migliori, che sono stati nella maggior parte dei casi assassinati, in altri messi ai margini della politica.
E quindi bisogna rassegnarsi a vedere l'Africa come una terra di battaglia di potenze estere?
In questa situazione storica sì, perché non c'è la possibilità di autodeterminazione totale, perché ci sono sempre padrini economicamente interessati a mettere le mani sul continente africano, con governi fragili, governi onestamente facilmente corruttibili, e soprattutto che cercano un appoggio internazionale per brutalizzare la popolazione, come stanno facendo i militari fedeli a Mosca sia in Mali che in Repubblica Centrafricana.
Grazie mille, grazie Matteo Giusti per averci spiegato cosa sta succedendo in Burkina Faso. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
E noi siamo arrivati alla fine, vi ricordo che questo e tutte le altre puntate dei nostri focus, dei nostri dibattiti, li trovate sul sito www.immagina.eu e sulle principali piattaforme di streaming. Un buon pomeriggio da Sara Guabello.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.